Natale mi sarebbe piaciuto continuare ad ascoltare questo tipo di premessa perché sono molti spunti interessanti. Buonasera, bentrovati, ritrovati. Io ho fatto l'esperienza scorso anno sempre con voi su un tema che aveva a che fare con la città, l'idea dei confini, quasi in qualche modo i sistemi di comunicazione modificassero quel tipo di sistema comunitario che siamo abituati. Faccio questa premessa anche per dire che sono un po' le cose che mi occupo, mi occupo di comunicazione di massa, sono sociologo dei media presso il Dipartimento appunto, di Sociologia, Filosofia, eccetera, eccetera. L'idea oggi è quella di provare assieme a costruire un piccolo percorso che dall'idea di cibo, di alimentazione, passando per quella del corpo, e arrivando inevitabilmente a discutere il ruolo della comunicazione di massa in particolare, sulle questioni della rappresentazione del racconto e del corpo e in particolare del cibo, provare insomma a vedere quelli che sono, da un punto di vista anche, una serie di piccoli limiti, perché no, da sfatare, considerando le difficoltà interpretative che un po' tutti abbiamo, stati in un contesto come questo attuale, in cui appunto si diceva, sono tanti limiti da cui ieri stesso può diventare oggi. Qualche premessa molto veloce. Discutere di alimentazione, discutere di corpo, vuol dire sapere che stiamo parlando di un contesto, quello contemporaneo, moderno, in cui l'idea di corpo, in primo luogo, è molto cambiata, nel senso che del corpo riusciamo a fare molte cose, decidiamo di agire sul nostro corpo secondo dei tratti che vanno a modificarne la natura, tatuaggi, quindi un certo gioco, un certo giocare con quella che è l'idea del maschile e del femminile che intendiamo mostrare agli altri, stanno dicendo che discutere di cose, di corporeità non è così facile, non è così facile anche distinguere quelli che sono i tratti che magari consideravamo essere caratteristici di un certo tipo di corpo, per come eravamo abituati qua a vederlo. Parlare di corporeità e parlare di cibo, di alimentazione, vuol dire sicuramente sapere che oggi, in questa fase della modernità, quando discutiamo di corpo, di cibo, dobbiamo fare i conti con un problema fondamentale. Io alla fine di questa seduta di solito mi muovevo perché parlare di cibo, di alimentazione, di vita nella modernità vuol dire parlare di magrezza, se fosse tutto meglio, perché sarei un po' ipocrita a discutere di certe cose che non si vede, che sono ingombranti, ma non importa. Dove il tema della magrezza è dominante. Dominante soprattutto in quello che è il racconto dei corpi e quindi nel modo in cui dovremmo alimentarci, sapendo che dobbiamo stare attenti alle nostre forme, con quelli che sono poi anche i rischi che questo in qualche modo può portare, perché queste cose possono portare, ci citavano prima, questioni relative all'anoressia, alla bulimia, in generale di questi elementari, che può essere tra l'altro un tema che tratterete per cui incontro di questo ciclo sull'alimentazione. Perché parlare di corpo? Prima ancora che parlare di alimentazione, perché beh, è inevitabile farlo nel momento in cui la discussione contemporanea sull'idea di corpo e di cibo sono fortemente interrelate, sono fortemente interessate. Qualche immagine che cosa sia, che cosa voglia dire oggi essere sani, nel momento in cui la richiesta sociale di adeguare in particolar modo le nostre forme corporee, qualche tipo di modello di corpo magro, insomma, il confine tra salute e la ricerca sul corpo magro che diventa invece malattia, il problema in particolare sono le persone. L'idea poi di che cosa voglio dire, per forza nella comunicazione parlare di magrezza, qualche esempio che vado a dire, che idea c'è, non di cui sappiamo, ma lo riprendiamo dopo, esiste una parte importante del mercato, dell'industria, in particolar modo della comunicazione, in primo luogo dell'abbigliamento, che ha ben presente che esistono altre forme che in qualche modo possono essere anche comunicate secondo valori diversi, senza forse essere mai in questo momento. Ma premessa un po' banale per dire come discutere di alimentazione, discutere di cibo, inevitabilmente significa tratteggiare quelli che sono i suoi valori simbolici, che vanno molto al di là di quello che in qualche modo siamo abituati a pensare quando pensiamo al cibo, gli elementi nutritivi che viene per il nostro corpo. Sono veramente un fenomeno molto alto, non parliamo solo di quello che ci serve per sostenerci e sopravvivere in qualche modo. Ed è questo è un valore simbolico del cibo che lo scopriamo un po', diciamo anche prima, semplicemente accendendo la TV, accendendo la radio, andando in edicola, comprando, vedendo il posto, tutte quelle che sono riviste, che si invitano a prestare una certa attenzione al cibo. Sappiamo che esistono programmi televisivi che fanno del cibo una caratteristica importante della comunicazione generale, generalista. Siamo a casa nelle ore centrali della giornata, inevitabilmente prima o poi incroceremo in qualche programma che parla di cucina, che vuole insegnarci a cucinare, magari a cucinare meglio, sicuramente è quello che si fa. Non parliamo con le pubblicità alimentari per fare un po' questo. Parlare di cibo, di valore simbolico che ha il cibo nella società contemporanea, vuol dire sapere che la discussione, l'idea di quello che c'è in termini di discorsi sull'alimentazione si lega in particolar modo al tema della salute. Mangiare bene per stare meglio, in qualche modo si dice, un legame con l'aspetto fisico, il fatto che essere magri oggi è un imperativo che bisogna vivere e allora vuol dire anche privarsi del cibo. Quelle che sono prima, riprendo, sono patologie legate poi a questo tentativo di adeguarsi a un modello che si impone una riduzione radicale problematica patologica del cibo che ci conduce verso quelle che sono delle problematiche. Vuol dire però anche, non soprattutto, discutere di azioni. Uno che è quello legato alle emozioni. Quando il cibo ci, in qualche modo, si aggiunga alle nostre esperienze di vita quotidiana, spesso anche un po' faticose, magari banali, non diciamo che le cose sono molto banali, c'è una generale insomma, condizione di vita che tutti ci troviamo a vivere, soprattutto in quest'ultima fase, per chi di quello che mi pare, sulle quali a un certo punto magari un buon bicchiere di vino piuttosto che la cena con gli amici, il caffè al bar, si gratifica, ci aiuta a anche stare un po' meglio con e allora il problema diventa come lo tratto questa cosa che non è semplicemente un piatto di spaghetti, ma è un'offerta di convivialità, di socialità con altri. Che cosa vuol dire? Magari per voi organizzare la domenica a pranzo quell'occasione per la quale figli e nipoti finalmente si riuniscono, finalmente vi rivedete, dove vi rivedete se non attorno alla tavola, che allora diventa l'occasione. Quindi il cibo non è solo l'insieme di pietà. Il cibo si lega in maniera molto più generale un tema che è quello della qualità della vita. Il fatto che da quel passaggio che se volete è dall'economia di sussistenza, quel benessere che poi diventa anche esasperato, consumismo, quello che c'è in mezzo è prima di tutto un confronto con quello che ci aiuta un po' di più, lo riprendo, a star meglio da vari punti di vista, il cibo diventa in qualche modo, la cosa con la quale ci andiamo a relazionare per avere quel tipo di riscontro, diciamo che prima a una situazione per la quale abbiamo bisogno, perché sempre abbiamo bisogno di provare un tipo. In sottologia prima noi discutiamo come l'idea per la quale l'investimento sul cibo dipenda da quello che è un esito che le società contemporanee hanno di provare a aggiungere del meglio nelle cose che noi facciamo, nelle cose che abbiamo. Si parla di progressiva affermazione di dinamiche estetizzanti, quando nella quotidianità, ripeto, rispetto a tutto ciò che non funziona fuori da casa nostra, noi in qualche modo cerchiamo di appellire, di noi stessi, di appellire gli altri, di appellire una tavola, di fare dei piatti che credo che aggiungano emozioni di vita di quindi il cibo si lega a questo, si lega a quelli che sono allora quelle occasioni per le quali, ripeto, il cibo si concentra la socialità. C'è anche un'altra questione che è il fatto che grazie al cibo spesso sappiamo rispondere a quella domanda che magari molte volte ci mette in crisi, che è ma noi chi siamo? Chi sono e chi siamo? Qual è la comunità più appartenente? Il cibo assume e ha assunto progressivamente un aspetto più rilevante, un valore simbolico importante nella nostra società, soprattutto nella nostra comunità locale, quando grazie al cibo riusciamo a rispondere a quella che è un'esigenza assolutamente umana, di trovare senso all'appartenenza. Cosa vuol dire? Vuol dire che una qualsiasi sagra da qualche parte alla fine è centrata su magari quel prodotto fisico. Vuol dire che se noi pensiamo a Padova, uno dei luoghi che ci aiutano a ricordare questa città qual è, dopo, è legata allora, ripeto, anche a tanti altri elementi, a tanti altri attributi, certo, anche del Stato, che anche sotto il salone, c'è anche questo spazio sotto il salone dove possiamo confrontarci davvero con quelle specificità locali, soprattutto prima di tutto alimentari, che dicono che noi vediamo quella cosa lì e non un'altra. Discutere di valore simbolico del cibo significa dire che non stiamo discutendo banalmente alimentazione, elementi nutritivi, nutrizionali, non siamo, non dobbiamo discutere solo esattamente di quel tipo di benessere e di salute che ci viene da un mangiare sano e spesso un mangiare pulito. Domanda però, non è che in realtà tutte queste cose che vengono un po' selezionate. Io faccio riferimento all'idea per cui le comunità siano centrate, si centrino rispetto a quelli che sono i prodotti fisici, anche possiamo dire quelli che sono anche movimenti di idee che radicalizzano questa dimensione. Sicuramente però accanto a quello che è una esacerbazione in qualche caso di questa concentrazione di senso su poche cose che diventano elementi di cultura. Poi in realtà si aggiungono, come dicevamo all'inizio, racconti, narrazioni, immagini, in edicola avete parte intero di copertine, ma non sono centrate, cibo, interessante come fare. Non è che si diffonde in realtà questa dimensione simbolica che diventano successiva, c'è una ossessiva attenzione rispetto ai tempi della situazione. Mi spiego perché c'è la premessa che c'è stata, perché in qualche modo quello di cui ti volevo parlare. Il fatto che cibo, simboli del cibo, dice dell'appartenenza che si nutre, questo quasi tecnico, di prodotti, prodotti della terra, prodotti industriali, in qualche modo ha a che fare con un'idea molto più generale che cosa è giusto, che cosa è sbagliato nella nostra modernità. Detto che questa ragionamento di questo che è sbagliato, soprattutto nella modernità in cui sono meno saldi altri valori, quello della religione, quello della politica, e soprattutto sul corpo che si va a studiare. Da quando è che si parla di magrezza? Da quando è che si parla di gola da tantissimo tempo? Si parla in particolar modo però di magrezza da quando, più o meno nel Novecento, c'è quel cambio di paradigma radicale che ha a che fare dopo con i saperi, con i valori, ma prima di tutto con le arti, la tecnologia, gli aerei, nuove forme del produrre che hanno bisogno del tecnico, di corpi magici, agili, che cominciano a mostrare quella cosa per la quale che la magrezza può assumere un valore positivo rispetto a quello che era invece, al di là di temi della gola, quel piccato, un'idea di, se volete, benessere di posizionare questa parte poi della questa cosa per cui mangia e ti fa bene. Non so quanti di voi stanno mettendo all'ingrasso i vostri nipoti e obbligandoli a mangiare, mettete il piatto davanti al naso, se loro mi dicono no dai basta, fatta nostro bene così, no mangialo sempre. E quindi il benessere che deve essere in qualche modo incentivato è il cibo. Un'idea di un valore che questo cibo ha per noi, ma che socialmente non è così così. Da quando, ripeto, la magrezza è un valore positivo e le forme diventano un valore negativo quando, da quell'epoca del benessere, non è quello che secolo che ha portato, dopo di guerra, purtroppo, dopo il momento di però oggi se discutiamo di sovrappopolazione, di spreco, di sovrapproduzione, è evidente che le forme del corpo diventano il segnale di una patologia della nostra società, per le quali la grassezza diventa un valore negativo perché diventa il primo indice di quella difficoltà di autogoverno e poi produce la crisi che va al di là di quello che sono io, che è il mio corpo, che è la mia relazione con il mio. Con la mia vita considerata in rispetto. E quando si comincia a costruire, spesso quelli che non interpretano, non ammangono, questo meccanismo di produzione biologica, sull'obesità, come patologia, che è una patologia sociale, delle società, perché riguarda lo spreco, riguarda le quantità di cibo che buttiamo, così come quelle che ingeriamo. Ma alla fine è un po' uno specchio, lo spartiacque tra i diversi modi di ragionare, il modo in cui il mondo si trasforma può produrre. La magrezza diventa un valore positivo tanto quanto dall'altra parte l'obesità e in generale la mancanza, la non capacità di autogovernarsi diventa un valore negativo soprattutto quando si cresce. Il tutto concentrato su questo corpo alla fine non è altro che il luogo fisico in cui ciascuno di noi deve fare il conto con questa battaglia tra il bene e il male, tra i disegni del nostro governo e i desideri, anche per stare assieme e mangiare con gli altri, al di là di quelle che sono le regole che loro ci impongono. Al di là di questo tipo di contrapposizione tra valori, ciascuno di noi si prova a fare una serie di sempre problematiche, perché ripeto, si confronta con quei desideri, queste dimensioni simboliche che prescindono dalle nostre capacità di sintetizzare. C'è una difficoltà di fondo che hanno le nostre società, che è quella per la quale mancano valori sui quali, dicevo che prima, ancorare le esperienze di senso, punti fermi rispetto ai quali partire per interpretare il mondo. Sicuramente tutto il dibattito, tutto il giusto, tutto il giusto sbagliato, ha un luogo. Un luogo del conflitto, dei confronti importanti, parliamo da sempre, che è quello del corpo. Dove da una parte la perfezione, la purezza, la bontà hanno sempre un corpo. Dall'altra parte il maligno, il diavolo, ha sempre un corpo grasso, da sempre ha un corpo grasso perché in qualche modo la grassezza richiama l'idea del desiderio, dell'indolenza, della vita. Avete presente per caso immagini di Cristo non magro, no, il bene in qualche modo ha incarnato su di sé, oltre a quello che è una religione dei suoi valori, soprattutto quelli che sono quelle esigenze, quelle capacità di autogoverno che dall'altra parte non c'è, dall'altra parte si divorano, le capacità di fare con gli altri anche. L'ideologia di fondo consiste in qualche modo nell'illusione oggi di poter fare a meno del cibo, quando però viviamo in un mondo di eccessi tali per i quali fare a meno del cibo è impossibile. È possibile oggi davvero privarsi del cibo, perché non siamo costretti a privarsene. Abbiamo supermercati che hanno scaffali che esageratamente propongono quel cibo che appunto alla fine delle risultati. Siamo bombardati da pubblicità riguardanti la eppure siamo costretti a in qualche modo contenersi. Allora adesso pare redondante, nel senso che c'è una contraddizione importante in una società. Eccessivo benessere è eccessivo in qualche caso pretesa al di là del benessere di tutto di contenersi. E quindi senso di vedere è un punto naturale. Se vedo un bambino che vuole davanti una dentro una pasticceria che si trova pubblica. Fatto, meno tutti ci trattano, ci siamo trattati, abbiamo tutto a disposizione, però dobbiamo fare noi il con un'idea per la quale noi dobbiamo progressivamente imparare a ovviare il resto, questo vediamo tutte le volte che leggiamo i studio di Netflix, quindi la panica, insomma, i grassi, elimina le cellulite, come fossero dei nemici qui, cioè, si sa combattere con quelle armi che quali sono effettivamente, sono come da Messona, mi pare che con 99 centesimi ti mangi un panino e non ti costa nulla. Questa è la questione per la quale gli Stati Uniti, quel paese che ha il più alto tasso di obesità, è impossibile riuscire ad avere, a proporre una educazione alimentare sana, e potete farlo perché avete da una parte, se dovete mangiare bene, mangiare sano, dovete spendere metà dello stipendio che avete, quando dall'altra parte prima di assistenza a misura. Se allora due tesi che è più difficile poi di fondo, perché questa è un po' la proposta che faccio, che esista questa ideologia complessiva delle nostre società, che si centra sul corpo, che ha a che fare col corpo e che lega il cibo a un insieme di esperienze per le quali prima di tutto dobbiamo privarci, nonostante la ricerca. Con un paio di limiti che mi piacerebbe essere un po' confrontato. Uno riguarda le dieta. Quando è stato detto di rimettersi a dieta, cos'è la dieta? Perché contenere? Perché avere e seguire il programma di riduzione del peso? Il peso è il raggiuno. Durante l'era cristiana, durare era un momento grazie al quale insomma, riuscire a ristabilire un contatto con Dio, con il Dio. Oggi la dieta moderna in qualche modo ha sostituito il cristianesimo facendo diventare una religione secolarizzata ma soprattutto industrializzata. In che senso? Nel senso che, anche qua, sul supermercato non c'è una rete specializzata, voi avete trovato prodotti, prodotti di peso, farmaci, figli di cose da dire, cibi ipocalorici, tutto male, non quello che trovate messo a disposizione dell'industria dell'alimentazione parallela, quella parte dell'industria del cibo che si ti farebbe ingrassare, trovate una serie di prodotti per rimanere, trovate programmi di riduzione del peso, interessante notare come abbiano quella struttura classica per la quale a molti romanzi di redenzione più o meno funzionano così. Tutti i racconti e le gente che ti propongono quando di bestemmi, un fatto di pubblicazione, sono libri specifici di dieta che in qualche modo sono legati ai temi quali la dieta per vincere, piuttosto che la dieta del XX secolo, la dieta del XX secolo, tutto quello. Quello che voi trovate, posizione del mercato, delle diete, oltre al prodotto, sono racconti di vita, editorie specializzate che prima di tutto narrano esperienze di riduzione del proprio peso che hanno un percorso sulla classica della salvazione. Racconto persona stava male, che ha dei problemi, perché è grassa, perché ha delle forme e dei valori, ha un percorso, una vita che propone al lettore, che è problematica, poi arriva il dottore, quello bravo, quello famoso, e dice che cosa mangiare, alla fine, prima di tutto, sta bene, finalmente sta bene, eccomi l'esempio da seguire. Tutti quelli che sono di dieta, la prima cosa che fanno è raccontarvi che esistono dei percorsi oscillanti, per i quali sempre si operano, il cammino lo rimette tutto, si che lo ricerca di nuovo, poi il cammino lo restituisce, ma non si può più velocità del mondo. Capita come progetto razionale accompagnato però da quello che è il mercato, di quello che il mercato ti offre, prodotti, prodottini, le rovine da sciogliere nell'acqua. Dunque domani serve, adesso non ricordo prossimamente, magari è una domanda che dovremmo un po' riproporre. Secondo, questa ossessione culturale per le diete che spesso diventa anche esercizio fisico compulsivo. Ti tocca andare in palestra, ti tocca fare moto, ti tocca fare sport, bisogna fare sport. Io pago annualmente la mia palestra, vado quella volta al mese, giusto per dire a mia coscienza ci sono, vado la mattina, ho la fortuna di organizzarmi col lavoro in modo tale che non devo andare in orario di pensarla, ma sì, sono stato lì, ho frequentato, sono sentito in mente più stress, più stress, provo a fare un po' di moto, poi tutti guardano e dicono, sono a casa, prossimo me lo faccio, perché insomma, difficile stare dietro a una modalità fisica che ci viene imposta tanto quanto dover fare questo. Stavo pensando, non dicevo che non bisogna fare sport, non bisogna seguire un regime alimentare adatto, in che senso dovremmo porre in quei tipi esistono palestre, atleti, sarebbe stato tipologie diverse di allenamenti, in particolare questi fantoni moderni, sono i personal trainer, in qualche modo svolgono esattamente lo stesso ruolo che prima dicevo, che è un sostituto di due professionisti, ma i personal trainer sono sostituito, parlo quando, con loro ti confronti, non semplicemente perché fai la spesa, ti fai palese perché la spesa è quell'ora di esercizi che devi seguire, che ti prevede che per 8 minuti fai quella cosa là, poi 1 minuto e mezzo fai pausa, poi fai passi l'altro esercizio. Invece le persone nel frattempo ti raccontano come dovresti mangiare, come dovresti vivere, quanti grammi di pasta, in 80 mi raccomando, di olio in più dovresti mangiare perché prima di tutto devi lavorare sulla tua. In palestra ti vai a lavorare sul tuo corpo e in realtà ti trovi a doverti confrontare con modelli culturali e racconti sulla vita che dovresti avere. Un altro contesto che se ti consiglio religioso fuori diventa quasi davvero una cosa. Sapete che dipendenza dallo sport, quelle che sono nelle letterature riconosciute come patologie opposte, per esempio l'anoressia, sono le tutte. Se ti chiedete la quale, l'investimento sul corpo possa diventare patologico anche quando allo sport rispetto a l'anoressico, una persona anoressica, si trova, ripeto, dall'altra parte a vedere gli inconscianti lavorare sul proprio corpo, aumentando la dimensione, perché per un tempo devono stare iperattenti a quelli che sono i cibi, gli alimenti, le quantità, ma prima ancora le tipologie di hanno, che vede il proprio corpo, ripeto, è stato anoressico al contrario, diventare sempre più luminoso, sempre più evidente tutti i muscoli del proprio corpo, si parla di questi casi, questo anche la prova che sono stato di parla, è morto mi pare recentemente, un noto bodybuilder, un noto culturista, che ha quello che aveva il braccio grande, più voluminoso del mondo, qualche programma di record, è morto perché l'eccesso di regolazione, l'eccesso di farmaci soprattutto adottati per gonfiarsi, condotto esattamente con l'anoressico che hanno il cibo muore, lo stato di condotto di vita ha condotto alla morte. Quindi le nostre società ci stanno proponendo dei modelli per i quali a questo punto sono le caratteristiche delle modernità. Della modernità e la minimalenza delle immagini che sono proposte a fare la cosa padrona. L'ambivalenza che per esempio lega il tema dello sport a quello della sedentarietà, questo è un dato un po' vecchio, ma non ho trovato più recenti per una cosa. Dove prendete i giovani e la quantità di tempo che dedicano almeno una volta in un trimestre allo sport, quello che vedete è che dall'83 al 2004 c'è stato un incremento di persone che praticano sport, in particolare giovani, è evidente, se passate da un 36% circa di giovani tra 14 e 24 anni che fa sport nel 1983 a, negli anni 2000, un 56-54%, sono molto più elevate di persone che fanno sport. Allora, la società che ci dice che lo sport è importante, lo sport è importante. Peccato che, nei tempi introduzzati, un terzo della popolazione è fisicamente inattiva, il 50% di coloro che iniziano un programma di attività fisica dopo 3 mesi, 3-4 mesi, 6 mesi al massimo. Peccato che, soprattutto, viviamo in una società in cui complessivamente nel tempo di lavoro si fa sempre meno attività fisica. E quando fa il lavoratore, fa 75 anni, continua a lavorare, probabilmente sono lì a fare delle cose che non sono sì, un figlio che è incredibile, continua a fare lavorare in cantiere, se medico è d'accordissimo, perché con quell'attività che riesco a tenersi giovane, peccato che è il primo a dire come anche le ragioni per cui viene chiamato, perché nella sua azienda, la vita non è praticamente più svolta da nessuno, tanto quanto la gran parte dell'attività anche di quartiere sono meccanizzate. Quali sono i lavori qui fai fatica? Quindi magari una fatica. Rispetto a quel tipo di attività che diventava fatica fisica, che caratterizzava tantissimi lavori fino a quella che peccato che l'uso effettivo dell'auto in generale, la diminuzione della locomozione muscolare, camminare, è anche questo un tratto costante per il nostro società. Peccato che siamo pieni di esempi che sono incrementi importanti di dispositivi, diciamo, energy saving, devo salvarsi, risparmiarsi le energie, quelle fisiche, al mobile, sensori, porta automatici, telecomandi che ci permettono di muoverci. C'era questa immagine che per recuperare, perché pensavo un po' di dire che per andare in palestra non fa pensare molto mobile. Rappresenta molto bene l'idea che c'è nell'attuale società di quello sport e della società. E di farne tanta, arrivi in macchina, niente quanto sotto lì, muoviti come. Non parliamo poi sempre di questi giovani, del fatto che molte delle attività fisiche sono sostituite da attività sedentarie, che un videogioco mi pare forse un po' che stimola le attività motorie, i giochi, stanno quelli davanti alla TV e anche a fare dei gesti di mano, perché non si può fare niente diverso. Se parliamo di contemporaneità, contemporanei, di cibi, delle persone, eccetera, quello che vediamo è per esempio questo tipo di ambivalenza. Tanto sport, fare tanto sport, fare tante pieghe, fare molto in palestra, non si sa se servono, gli esempi che abbiamo sono di anche tutti sempre di questo tipo di attività che si crede di questo corpo, sicuramente a livello macro, macrocosale, tutti questi elementi, le spalle, presuppongono che quando si fa attività fisica sono forse di più le sostanze di chiare per non farlo, per fare meglio. Io credo che comunque, insomma, avete consultato anche recentemente, dice, guarda, fate un'ora di camminata al giorno, veramente se si sente, basta quello che non fa quella che si può attivare. Dice, le spiegne, quelle che si può attivare. E quella che più o meno viene utilizzata, questa è una versione, sono tante quelle che trovate, si dice quante porzioni al giorno io dovremmo mangiare di ciascun tipo di alimenti. Per cui ogni giorno dovremmo mangiare 5-6 porzioni di frutta, 4-5 porzioni di pane, pasta, riso, patate, biscotti, biscotti quelli che le prendiamo no? Di gioco. Più si sale verso l'alto della piramide, più sono evidenziati cibi che non dovremmo mangiare. Dovremmo mangiare sempre meglio, dovremmo eliminare le nostre le pause che dovresti mangiare poco e spesso, spesso vuol dire che in quei momenti mangio tanto. Sicuramente il dolce, cose del genere, sono alla cima della piramide perché tu dovresti praticamente mangiare al massimo una porzione che poi vuol dire secondo la persona che ha scaricato, quindi funziona, però quello è il nostro. Allora, ho fatto una ricerca con alcuni colleghi, no? Che possono ritenere quindi alla comunicazione, anche su altri corsi, ho fatto questo sul ruolo dei media nei distinti elementari, ho fatto una ricerca pubblicata in una rivista scientifica tutti i mesi, che ha provato a vedere il mondo in più queste indicazioni siano o non siano seguite nelle pubblicità alimentari. Che cosa vuol dire? Quando noi accendiamo la TV, la prima cosa che vediamo, prima cosa che programmi per i bambini della pubblicità sono alimentari, quindi che hanno a che fare con il cibo. Allora, saluto un po' l'idea, era quella di andare a provare a vedere che tipo di effettivamente rilevanza con le pubblicità del cibo nelle TV che non si può guardare. Fermati, non si vede giusto provamente. Abbiamo fatto questi anni. Abbiamo preso questa settimana campione, in novembre 2010, un'altra immagine 2011, che sono passati due anni, ma non si vede moltissimo. E ha provato a contare rispetto all'intera giornata, vedo considerato era andava dalle 7 di mattina. E ha provato a contare quanti spot i due canali televisivi principali italiani e YouTube, quanti spot li hanno mandati in onda da stagione di 2007. Allora, come vedete qua il dato, quelli che sono stati in tutto 15 giorni di ricerca, su due emittenti, voi li guardate, 15 giorni, 5 già li ha avuti, tutto il giorno, alla fine avrete visto 10.273 pubblicità in diretta. In due settimane, due canali sono più di 10.000 pubblicità che voi vi guardate. Le categorie, allora, qui le vedete tutte, se interessano la prima, il 25% della pubblicità televisiva riguarda prodotti alimentari. Se mi conto, poi si fa 10.000, il 25% di 10.000, poi avete una serie di programmi poche della TV particolare a autoreferenziali l'emittente per il vivo dice che cosa mostrerà con un 8% di poche legate alla telefonia, 7% legate alla automobile, il 25% della pubblicità televisiva, 4.000 anche se sono 1.500 lo dico a voi come lo sapete, il 25% di 10.000 fa 1.500 spot hanno a che fare con il cibo. Da quest'altro proviamo a catalogare questi spot rispetto alla piramide alimentare. Si forma questa qua. Allora, se voi mangiate tutto quello che la TV sponsorizza, mangiareste in questo modo. Il 6,8% della pubblicità televisiva legata all'alimentazione ha a che fare con pizza, ortaggi, soprattutto acqua, una rete pubblicità legati appunto alla frutta, legati a marchi, soprattutto marchi di acqua minerale. Un 15% ha a che fare con prodotti tipo pane, pasta, riso, biscotti, patate, che si può fare con le galline, marchi stranosi. Un 2,7% ha a che fare con prodotti tipo olio, grasso, condimenti, 10% latte, olio di formaggio, 10% carne, pescato, uova, legumi, salumi, il 48%, è la metà quasi, degli spot televisivi che fare con i prodotti alimentari entrano nella categoria dolci e grassi assunti, e i gelati, il cioccolato, gli snack, con questa immagine anche spesso molto seducente perché abbiamo condiviso acquistare un prodotto che lo sai che fa male. Però da piacere. Bevande gassate, non parliamo, alcolici. Il 25%, il 48,7% della pubblicità televisiva ha a che fare soprattutto con i prodotti alimentari che aggiungono solo calorie. Non hanno valori nutritivi, ma se ne sono qua. Considerando una giornata, una casa, 17 novembre 2010, vaccinati fino ad oggi. Le pubblicità alimentari su Canale 5 sono state 135, quelle su Rai 1, pubbliche, un po' di Spagna, 64 spot alimentari, per un totale complessivo di 66 prodotti. Sapete quali sono le calorie che noi dovremmo ingerire mediamente al giorno? Che meno sono 2000? No, scusate, quello che noi dovremmo mangiare, questo è qui, noi non dovremmo superare la soglia delle 2000 calorie. Non saremo male, se non riusciamo a rischio obesità, eccetera. Poi provate a mangiare tutto quello che vi viene mostrato in una sola giornata, in termini di poco, in termini di principali, sapete quante calorie sono? Quante? 21.880. Poi mangiate tutto quello che la TV vi mostra, in un giorno, prendete lo spazio di andare a comprare tutto quello che viene mostrato, vi prego di una porzione, allora ripetete che ho fatto una porzione, di una carica di una porzione, di ogni prodotto, poi alla fine giornata hai di pancia, 21.870 kcal, è male. Allora, come funziona? Dobbiamo essere magri, dobbiamo andare in palestra, dobbiamo seguire delle diete, e però il racconto segue delle direzioni per le quali, se già prendiamo questo dato, in cui soprattutto la comunicazione, soprattutto la pubblicità nei sistemi di comunicazione determina il sistema intero di questo mondo. Questo mangeremo, dovessimo mangiare. Allora dove sta il problema? La fame è la evidente contraddizione che esiste tra quello che ci viene chiesto di fare e gli eventi che ci vengono mostrati. Il problema è quello, evidentemente, della prevenzione, quello è una cultura di vita, non è quello che è evidente, non è quello del fare a tutti i costi attività fisica scindendo quello che è una normale attività di vita quotidiana che deve essere fatta. Sempre un'unica di dirlo, se lo presente il problema che tu fai, queste cose di attività fisica, di eliminazione, riduzione e controllo di fattori di rischio, formazione però anche cultura, educazione e cultura laddove famiglia, scuola, l'ambito dello sport, soprattutto i media, alla fine ci offrono contributi tra i quali provare a dare un senso unitario a quello che inevitabilmente è un progetto di vita che è nostro, che è il nostro corpo, che è la nostra vita, il nostro mondo, in particolare poi con quello che ci troviamo davanti agli occhi tutti i giorni. Ma in un contesto che va molto al di là di quella che è, da un lato la contraddittorietà degli stili che vengono proposti, perché sono contraddittori gli stili che vengono proposti, dall'altro soprattutto perché è un progetto che non sta andando fuori. Progetto che vede, parte oggi, insomma, va in questa direzione, vede altri soggetti riuscire a definire un contesto un po' più ampio di buone pratiche, di buone condotte, di vita buone, di vita che siano prevenzione, rispettivamente, generalmente, cultura, una cultura dell'inizio. Cultura del cibo, la cultura del corpo che sta a essere un po' più sana anche riuscendo a smontare quelli che sono modelli evidentemente sbagliati, da una parte sappiamo, modelli anoretti, dall'altra abbiamo i culturisti, i bodybuilder che esagerano nel senso opposto rispetto all'anoretti. In mezzo abbiamo quelli che siamo noi come fisicità per non far dire. Non inserire banalmente in mezzo a questi due modelli, ma che si deve confrontare con quei modelli che hanno i due estremi, che al momento presentano soprattutto prodotti della mostra e della vita. È evidente che la prima questione diventa la capacità critica che abbiamo di guardare questi insieme, capire il ruolo della rappresentazione, capire la dimensione simbolica che vi sta dietro. proprio qualche tipo di rapporto che adesso è individuale con il cibo, nella prospettiva di coinvolgere, essere coinvolti in un modello che è un po' più ampio, che non riguarda solo il discorso di alimentazione, ma che significa di prevenzione, di capacità di intervento in quelle dimensioni cosiddette simboliche, se no non è facile. Chiudo, poi mi interessava mostrare in particolare questi dati sulla piramide alimentare, perché sono, se volete, la prima fatica che quotidianamente si imposta, quella di adeguarsi a un duplice modello. Io prendo la televisione, ma non prendo un altro televisione, la più quella che in maniera più evidente ci mostra attraverso questi spot che non controlliamo, perché a un certo punto mi fa programma parte lo spazio pubblicitario e o cambia il canale o ci obbediamo. Lo spot è quello che è contenuto soprattutto. Da una parte abbiamo questo tipo di presentazione di stili di vita, per cui la metà del racconto sul cibo sono calorie vuote che ci fanno male. Dall'altro abbiamo lo stesso strumento in qualche modo si viene richiesto di adottare come condotta pratica. In meno si fa una capacità che abbiamo di discernere da due istanti, usando una sintesi, ripeto, questo mio, che deve essere soprattutto condivisa, perché può guardare solo anche la capacità, infatti se si viene tutto qua, forse volete, ne riprendiamo.
Su questo prima lezione di questo prima conferenza.